Sì, questa sera diciamo così concludiamo con una specie di sintesi che spero che vi stimoli, vi aiuti, vi solleciti, sì, faccia nascere in voi un desiderio, una voglia, una passione. C'è Yuri Kamisaska, che è un cantautore, non so se eventualmente l'avete mai sentito, che ha collaborato con Battiato e non solo, che ha fatto un percorso di vita molto particolare, ecco, nel senso che dalle religioni orientali si è avvicinato poi al cristianesimo, è entrato nei benedettini e si è consacrato benedettino, poi è diventato, diciamo, monaco eremita, ecco, quindi, come dire, vivendo in un eremo e accogliendo, insomma, facendo anche accoglienza, accompagnamento, mantenendo però nello stesso tempo un'attività artistica, diciamo così. E ha scritto le canzoni anche molto belle, non so, Nomadi, che l'ha incisa anche Battiato, per esempio. Poi me ne ha scritto l'ultima, l'ha scritta su Etilesum, bella, molto bella, se ricapita su YouTube, genere pop ovviamente. E una delle sue prime canzoni, che un po' riflette, diciamo, la sua storia, si intitolava Non cercarti fuori da te stesso, no? Non cercarti fuori da te stesso, no? Per dire che la via per scoprire chi sei, chi veramente sei, è una via interiore, ecco. Non una via, diciamo, di ripiegamento su di sé, ma una via interiore per scoprire proprio un'intimità, una relazione, un incontro, una comunione con il Signore che accade nel cuore, che avviene nella profondità dell'anima, della coscienza, della persona. Quindi questo è il suo percorso, ecco. E appunto, lui ha collaborato anche con tanti artisti, con tantissimi, Milva, credo Nella Vanoni, insomma, persone che. Però con questo afflato, diciamo così, questa identità di fede, di persona mistica che ha avuto suo fascino, ecco, la sua attrazione nei confronti anche di questo mondo, diciamo, un po' particolare, ecco, di chi fa musica, scrive, insomma, è una star, cantautori, eccetera, insomma. E riprendiamo il discorso che, percorso che abbiamo fatto, solo velocemente per le immagini. Siamo partiti, se ricordate, da questa immagine, vediamo se. Ok. Che è questa immagine appunto di Raffaello nella stanza delle signature. Sì. La scuola di Atene, quindi fa un po' riflettere, un'immagine filosofica in un contesto ecclesiale, ecco. 1508-506, credo. Poi dopo abbiamo visto questa immagine che proprio è di fronte alla disputa sull'Eucaristia, quindi l'Eucaristia come oggetto di disputa, di dibattito, di rivalità, diciamo, di contesa. E poi abbiamo visto quest'altra immagine, sicuramente ce la ricordiamo, il trionfo della religione cristiana. Sempre di scuola raffaellita, 1518, mi sembra che anche questa, come dire, è emblematica, no? L'idolo sostituito dal crocifisso, però con la stessa logica, con la stessa, diciamo, modalità, ecco, di relazionarsi, ecco, di riferimento, per cui, insomma. Ecco, adesso vorrei tentare, diciamo così, una sintesi. No, scusate, poi contemporaneamente abbiamo visto, ecco, in realtà queste immagini per certi versi, questa è anche l'intuizione di Rupnik, riflettono, come dire, il vissuto, ecco, del tempo, la realtà, diciamo, che accadeva a quel tempo, no? Ed effettivamente forse sì, ecco. Se andate a vedere la mostra dei Farnese, che è interessante, che c'è la Pilota, e merita, secondo me. Conosciamo anche la storia della nostra città, appunto si parla di Alessandro Farnese, Paolo III, che è come dire, ha contribuito proprio alla realizzazione delle stanze raffaellite, che appunto aveva una figlia, aveva, cioè, ed era, come dire, in contesa per il potere, ecco, per il potere con appunto il Carlo V. Insomma, si parla, ecco, di una logica che in realtà ha a che fare pochissimo con il Vangelo, ha pochissimo a che fare con la testimonianza cristiana, l'annuncio cristiano, la parola cristiana, la vita cristiana, lo spirito cristiano, eppure era, come dire, lo spirito di quel tempo, ecco, per dire. Diverse, secondo me, sono, come dire, queste altre immagini, ecco, le icone che hanno proprio una storia che nasce all'interno, ecco, del cammino di fede, che ne, e lo riflettono sicuramente. Ecco, vedete Maria che si pone di fronte all'angelo, no? Quindi che partecipa ad una relazione, ad un incontro, ad un dialogo, e lo fa con questo gesto che nella spiritualità ortodossa è fondamentale, dell'inclinare la testa. Tutte le icone dell'Annunciazione rappresentano Maria in questa postura, lei che volge la testa verso l'angelo, che non è semplicemente un segno di rispetto, non di riverenza, ma è, come dire, il riconoscere appunto in quel tu con cui tu ti relazioni la sorgente della vita, la fonte della vita, il baricentro dell'esistenza. Cioè Maria si atteggia così nei confronti del Signore, nei confronti di Dio, no? Appunto, riconosce che Dio è veramente, cioè, il cuore della sua vita, no? Il cuore della sua persona, il cuore della sua esistenza, no? E per questo lei è capace veramente di dire: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, non si faccia secondo, ecco, la tua parola. Ed è una persona compiuta, ed è una persona realizzata, pacificata, no? Quindi vedete, relazione, dialogo, abbandono, atteggiamento fiduciale, riconoscere nell'altro una sorgente della propria esistenza. E poi l'altra immagine delle icone, l'icona centrale, no, questa non ve la faccio vedere dopo, dove è finita, è questo qui, la Trinità, che, come dire, dice la verità di Dio, appunto in questa comunione reciproca a cui ogni persona rinvia. Rimanda, no? Ogni figura rimanda alle altre due, no? In un movimento circolare, no? Vedete? La vita l'uno nell'altro, la vita dell'amore, la vita della comunione, la vita del dono di sé, no? E questa però relazione, ecco, di comunione trinitaria contempla anche, ecco, il nostro coinvolgimento, contempla anche la nostra presenza, perché vedete, queste tre figure hanno un'apertura proprio di fronte a noi, e anche noi siamo chiamati a entrare a far parte, diciamo, di questo movimento d'amore, di questa realtà d'amore, di comunione d'amore che è Dio, che è la Trinità, no? Per cui, ecco, è proprio la fede, partecipare ad una relazione, partecipare ad un incontro, ad una comunione che fa nascere l'amore nel mio cuore, nella mia vita, no? Che trasforma la mia esistenza in un'esistenza d'amore, per dono, per grazia. E così, questo è quello che abbiamo attraverso le immagini, no? Allora, penso che, credo che quello che abbiamo svolto fino ad oggi si possa schematizzare prendendo, diciamo, San Paolo. Prendendo la distinzione che San Paolo fa fra religione e fede, religione e fede. E questo lo comprendiamo partendo da un versetto, Romani 5, 27, 28. 5, 27, 28, dove lui qui, dove, in questi due versetti, in particolare il 28, evidenzia la differenza, la distinzione fra religione e fede. Qualcuno che legga. Qualcuno o qualcuna.
Romani 5, 27,
5, 27, 28. No, scusate, 3,27,28, non ero senza occhiali, scusate, mi sono sbagliato. 3,27,28, scusate.
Dunque sta il vanto? È stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge.
Appunto, Paolo in questi versetti distingue opere della legge e spirito della fede, e fede, no? Appunto, facendo proprio una distinzione, è una contrapposizione, no? Noi diciamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge, no? Appunto, quindi distingue fra religione e fede, legando la fede. No, le opere alla religione e invece lo spirito della fede alla fede, no? Vedete, qui ho già creato un po' questo schema, non so se funziona. Vedete, da una parte c'è l'uomo e dall'altra parte c'è Dio, vedete? Come l'uomo raggiunge Dio, no? Come l'uomo incontra Dio, no? Come l'uomo si relaziona con Dio. Ecco, dal punto di vista della religione, nel modello paulino, questo avviene attraverso le opere, attraverso i riti, attraverso appunto ciò che noi possiamo realizzare per partire da noi, vedete, è la prima linea, per giungere a Dio, no? Opere, sacrifici, cose, diciamo, che io definirei pseudo-teologiche, pseudo-liturgiche, eccetera, no? Per giungere a Dio, no? Per presentarsi davanti a Dio, no? E se vogliamo prendere un esempio, possiamo andare a Luca 18, 9, 14. Luca 18, 9, 14. Chi è che legge?
Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato. Chi invece si umilia sarà esaltato.
Vedete, di per sé l'esempio della religione è rappresentato proprio dal fariseo, no? Che si vanta di fronte a Dio, no? Per le sue opere. Paga la decima, digiuno due volte alla settimana, sono bravo, buono, giusto, no? Magari appunto in maniera faticosa svolgo dei sacrifici, no? Per giungere a Dio e per poi ricevere da Dio, no? Perché è questo poi il meccanismo sotteso, no? Quello appunto che abbiamo visto, ecco, nella parte dedicata della religione degli idoli, no? Appunto, presento dei meriti per ricevere appunto da Dio la sua benedizione, i suoi doni, la sua ricompensa, no? Ottengo ciò che desidero, no? E quindi questo è lo schema, no? Dare per avere, no? Io faccio per Dio in modo tale che Dio faccia per me, sotto sotto, no? Sotto sotto, e questo è un po' lo schema, no? E in questo schema qui, no? Chi c'è al centro, no? Chi è il protagonista di tutto questo, no? Appunto è la persona, no? È l'uomo religioso, no? È l'io dell'uomo religioso, no? Al centro c'è il proprio io, no? L'uomo che guadagna, l'uomo che si impegna per poi guadagnare, no? Per poi ricevere, no? È questo, no? Al centro c'è il soggetto, come dire, che deve sforzarsi, impegnarsi, fare il suo meglio per giungere a Dio, no? E al centro ci sono sempre io, c'è l'uomo che appunto si impegna per ricevere. E in questo schema religioso il peccato in cosa consiste, no? I peccati sono gli sbagli e le imperfezioni, no? Sbagli e imperfezioni, no? Quando si confessa ci si accorge, no? Uno confessa qualcosa che non corrisponde all'immagine che lui si è costruito di se stesso, no? All'immagine di se stesso, di ciò che vorrebbe essere, no? Di ciò che vorrebbe essere, no? E in questo schema cosa c'entra Gesù, no? Qual è lo spazio che ha il Signore, che ha Gesù, no? Cioè, lo diciamo male, Gesù non esiste. Gesù non esiste. Cioè, in che senso non esiste? Cioè, in che modo esiste, no? Gesù è il modello, è l'esempio, è l'immagine perfetta, no? Da imitare, no? Appunto, da imitare, da prendere ad esempio, no? Amare come Gesù, servire come Gesù, fare come ha fatto Gesù, no? Però capite che, è lì da guardare a distanza e in un certo senso appunto da prendere ad esempio, no? E così anche i santi, no? Sono i modelli riusciti, diciamo, di questo schema, ecco, di questo. Appunto, tutto viene un po' vissuto così, no? Nel senso dell'impegno, nel senso del dovere, nel senso della volontà. Si va messa perché? No, perché è un dovere, no? È un dovere di chi crede, no? Tutti i cristiani dovrebbero andare a messa, no? Appunto, per guadagnare dei meriti, no? E questa cosa qui, guardate che è una cosa anche un po' strana se ci pensiamo, no? Nell'immagine del Vangelo, nella parabola evangelica, no? Come dire, questa immagine, anche in maniera strana, no? Lui, questo fariseo, che si paragona agli altri, no? Che fa il confronto con gli altri, no? Cioè, non ne può fare a meno, no? Guardate che strano, perché di per sé uno potrebbe dire, io faccio queste cose e dovrei essere già a posto, quindi dovrei essere già, come dire, nella giusta. E invece no, lui sente il bisogno di paragonarsi appunto al pubblicano, no? E a tutti gli altri, no? Appunto, deve vivere il confronto, no? Perché si sente più bravo e deve, come dire, esplicitarlo, no? Ecco, non fa solamente le sue cose, no? Per i suoi meriti, i suoi bisogni, no? Ha bisogno di misurarsi, no? Appunto, non sono come tutti gli altri uomini, nemmeno come questo pubblicano, no? Appunto, perché siccome, credo che possa essere questa la spiegazione, siccome parto da me stesso, metto al centro me stesso, mi illudo, credo che tanto più emergo rispetto agli altri, tanto più acquisisco meriti. Acquisisco posizione di vantaggio, di privilegio nei confronti di Dio, no? Tanto più sono superiore agli altri, tanto più sono vicini a Dio, no? Sono vicini a Dio. Per cui lui chiaramente non può fare a meno di questo confronto giudizio, ecco, rispetto agli altri, no? Appunto, questa è, ed è una figura religiosa, non è un ateo, non è un bestemmiatore, è una figura religiosa, non si professa ateo. È il modello religioso, no? Quello in cui noi sicuramente in un certo modo siamo cresciuti, no? Siamo cresciuti sicuramente. Ecco, Paolo contrappone invece il modello della religione, il modello della fede, no? Il modello della fede, vedete, l'uomo anche qui è dalla parte opposta a Dio, no? Però perché l'uomo non può giungere a Dio, no? Perché l'uomo non può arrivare a Dio, no? Perché l'uomo sperimenta il proprio peccato, sperimenta la propria ferita, sperimenta il proprio deficit, la propria insufficienza, la propria povertà, la propria debolezza, no? Per cui, se vogliamo, arriva fino a un certo punto, a metà o anche sotto, e poi si fermano, perché il peccato non permette di giungere a Dio, no? Appunto, no? C'è una ferita, diciamo, in noi, no? C'è un autocentramento, c'è un ripiegamento su noi stessi, diciamo così, che non ci permette di giungere a Dio, no? E anche qui Paolo, come dire, lo esplicita, lo rende chiaro, ecco, tanti passaggi. Forse quello più emblematico è Romani 7:20 e seguenti, no? 7:20 e seguenti. Sette venti venticinque.
Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io dunque con la mia ragione servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato.
Vedete, Paolo riconosce in sé appunto una ferita, una sorta di ferita, no? Appunto, capisco il bene, voglio il bene, ma non riesco a realizzarlo, no? Ma non riesco a realizzarlo. Appunto, sperimenta tutta la distanza che la sua vita, come dire, pone, ecco, in rapporto a Dio, no? In relazione a Dio, no? Mi accorgo, appunto, Paolo evidenzia, come dire, si accorge di una volontà autocentrata, no? Non riesco ad andare a Dio, non riesco a salvarmi da solo, no? Non riesco a salvarmi da solo. L'opposto, diciamo, dell'uomo della religione, che si autogiustifica con le sue opere, no? Sono bravo, io mi salvo da solo, no? Con le mie opere, no? Ecco, qui invece, come dire, c'è un altro tipo di percorso, no? C'è un altro tipo di prospettiva, che è esattamente l'opposto. Dio che visita l'uomo, Dio che ci visita, no? E questa è una prospettiva trinitaria, no? Cioè si esce da un'immagine generica di Dio, no? Astratta, Dio, così, lassù. Invece qui è un Dio che ci viene incontro, quindi è il Padre che ci dona il Figlio, che in Gesù nell'incarnazione, come dire, ci raggiunge, in mezzo, in noi, e nel dono dello Spirito Santo, no? È effuso nei nostri cuori, no? Cioè, è un altro tipo di prospettiva, no? È Dio, appunto, che colma la distanza, che annulla la separazione, che ci raggiunge e ci salva, no? E ci salva, no? Ci salva in che modo, no? In che modo ci salva? Assumendo su di sé il nostro peccato, no? Abbracciando il nostro peccato nella croce, no? La croce, in questa prospettiva, è Dio che assume su di sé il nostro peccato, il nostro essere peccatori, la guerra che c'è in Ucraina. Come dire, cioè, nella prospettiva religiosa, che cos'è la croce? Che cos'è la croce? È un imprevisto da affrontare eroicamente, da guerrieri, forti, ecco, di fronte alla croce, no? La croce arriva, ognuno ha la sua croce, ci sono anche dei modi di dire, no? Con determinazione, forza e coraggio, da guerrieri. E invece qui, come dire, la croce invece è Dio che assume il nostro peccato e gli esiti del nostro peccato, no? Le sofferenze, le lacerazioni, come dire, davvero nella croce Dio mi raggiunge, ecco, nella mia profondità, no? Di uomo peccatore, no? Di dove, come dire, tocco il fondo di me stesso, no? Se voi guardate l'icona della discesa agli inferi, no? È divisa in due parti. C'è la prima parte, no? Che è tutto scura, no? Che è tutta oscurità, con dei piccoli segni, come dire, di violenza, no? Sono i segni delle torture che il Signore ha subito, i segni, appunto, di chi, del provocare violenza verso gli altri, no? C'è tutto un armamentario, come dire, che, appunto, esprime, ecco, la violenza verso l'altro, no? Ecco, Dio entra in quella realtà lì per, appunto, ecco, fare in modo che con i siamo liberati, fare in modo che, ecco, nel nostro cuore, nella nostra vita, il male sia vinto, ecco, il male sia superato, no? E come dire, è in questa assunzione di Cristo, ecco, della croce, cioè del nostro male, cosa sperimentiamo noi? Cosa viviamo noi? Sperimentiamo l'amore, sperimentiamo di essere amati, così come siamo, no? Sperimentiamo il perdono, l'essere perdonati, no? Come dire, è proprio perché sono perdonato, mi accorgo di essere profondamente perdonato, no? Che allora, ecco, scopro la mia identità di figlio, che nasco come figlio, che la mia vita, ecco, si conforma a Cristo e divento anch'io figlio, ecco, assumo proprio la sembianza del figlio. Quindi vivo una relazione intima, personale, con Dio che è padre, no? Padre e madre, no? Cioè figlio è sempre un termine complementare, non rimanda, cioè non è individuo, non è uomo, appunto figlio è. Ed è ciò che è, appunto, e desidero vivere di conseguenza, vivere da figlio, no? Perché vedete, in questa prospettiva non è che le opere spariscano, vengano meno, ma sono l'espressione dell'identità nuova che io, come dire, ho assunto accogliendo Cristo, ho assunto, come dire, entrando in relazione con Cristo, diventando discepolo di Cristo, vivendo la mia vocazione. Cioè non è un esercizio delle opere per manifestare la mia bravura, no? Il mio essere bravo, superiore, perfetto, ma invece, come dire, una conseguenza, una manifestazione di ciò che il mio cuore sta vivendo, di ciò che la mia vita, come dire, sta vivendo, ecco, appunto di quell'incontro che, ecco, mi cambia radicalmente, mi ha cambiato radicalmente, l'incontro con il Signore, no? Appunto in forza di quell'amore che ho ricevuto e che continuo a ricevere, no? Capite? Quindi qui è Dio che ci visita, Dio che ci visita, Dio che ci raggiunge, no? Dio che ci raggiunge. Appunto, sempre stando, se l'uomo della religione in un certo senso è l'uomo dell'impegno, è l'uomo dell'impegno, della volontà di ferro, l'uomo della fede è l'uomo dell'accoglienza, diventa l'uomo dell'accoglienza, no? Appunto, e cambia tutto, cioè entra in un altro tipo di logica, no? Amo perché sono amato, servo perché scopro di essere servito, perdono perché sono perdonato, capite? Non è devo perdonare, devo essere bravo, devo... è un'altra logica, no? Riconosco di essere al centro di un amore infinito, un amore misericordioso, un amore che è un totale dono per la mia vita, no? Un abbraccio. Appunto, riconosco che non meritavo nulla, che davvero, ecco, e nello stesso tempo di essere così tanto amato, no? Non merito nulla e nello stesso tempo sono così tanto amato, no? Non mi considero superiore agli altri, di nessun altro, anzi, semplicemente, come dire, riconosco di essere al centro di un dono, ecco. È interessante, no? Credo che sia bello, una bella prospettiva. Non so, Matteo 18, no? Quante volte dovrò perdonare, no? Chiede Pietro, no? 70 volte 7, no? E poi c'è quella parabola, un uomo aveva due debitori, no? Uno debitore di 100, l'altro di 5 milioni. A entrambi vengono condonati i debiti. Chi si sentirà più riconoscente? Chi si sentirà più amato? Chi si sentirà, come dire, dentro un'esperienza, chi riconoscerà appunto di essere stato perdonato maggiormente, no? Di essere stato maggiormente perdonato. E questa davvero è la nostra esperienza, no? È la nostra esperienza di essere stato perdonati fino, come dire, in quella misura lì, no? Proprio in quella misura lì, no? Abbondantemente perdonato. Appunto, chi amerà di più? Chi ha ricevuto, chi riconosce di ricevere un perdono più grande, di ricevere un perdono maggiore, no? E poi, se volete, Luca 7, no? A chi perdona poco, ama poco. A chi viene perdonato, a chi si riconosce perdonato in molto, ama molto, no? Vedete questa logica, no? Questa logica qua, no? Due modalità, diciamo, differenti, no?